Amore, amore, una parola molto impegnativa, ma che credo si stia svuotando sempre di più di significato nella misura in cui non siamo più in contatto con la sorgente vera dell'amore. È una bella parola, ma io credo che nelle esperienze di ognuno di noi, nelle esperienze della vita quotidiana, l'amore va diventando sempre di più una sensazione pericolosa, una sensazione problematica, qualcosa che non si capisce più nella misura in cui non siamo più riusciti ad attingere alla sorgente, all'inventore. Ecco, cioè, nelle cose c'è sempre qualcuno che le inventa, no? Quando noi parliamo dell'elettricità, parliamo di altri ritrovati della tecnica, risaliamo sempre all'inventore, chi li ha inventati. Noi, per capire bene come sono stati inventati, per capire bene il senso della invenzione, perché poi sapete bene che anche delle cose inventate in un modo giusto possono venire deturpate, possono venire cambiate e possono diventare una sorgente di distruzione. E io credo che questa mattina dobbiamo riflettere insieme, dobbiamo ritornare all'inventore dell'amore, dobbiamo scoprire un po' meglio come Dio ha inventato l'amore. E lo ha inventato perché la Scrittura ci dice Dio è amore. E questa mattina vogliamo un attimo insieme entrare in questa invenzione, capire come si manifesta, capire come ci tocca nelle nostre vite e come realmente poterla vivere profondamente insieme. E il verso chiave sul quale un po' rifletteremo insieme è un verso che troviamo in in 2 Corinzi 5,14. Lo vogliamo prendere come verso di partenza. L'Apostolo dice così, nella prima parte di questo verso, è quella che ci interessa, poiché l'amore di Cristo ci costringe, l'amore di Cristo ci costringe. Potremmo anche usare un altro termine. Potremmo dire l'amore di Cristo, l'amore di Dio ci spinge. Potremmo dire ancora, traducendolo, ampliando la traduzione, l'amore di Dio ci motiva, l'amore di Dio ci costringe. E la prima domanda che io mi faccio questa mattina è: da che cosa siamo costretti nella nostra vita? Da che cosa siamo spinti? Da che cosa siamo motivati? Cos'è quello che usiamo come energia, come carburante principale nella nostra vita? Cos'è che ci costringe? Cosa ti sta costringendo? Cosa ti sta spingendo? Tante volte abbiamo delle circostanze pratiche che ci costringono, abbiamo dei problemi di lavoro, problemi economici, problemi di arrivare a fine mese. Cioè abbiamo tante circostanze, situazioni contingenti che sicuramente operano una forte spinta, una forte costrizione nella mia vita, nella tua vita. Ma questa mattina abbiamo bisogno di scoprire una forza, un'energia, un carburante che ci possa fare camminare, ci possa fare andare oltre, ci possa fare superare, ci possa fare affrontare ogni cosa senza il rischio di andare in panna. Non so se vi è capitato mai di terminare la benzina, quando siete proprio lì per arrivare, avete un appuntamento, arrivate lì, bluff, e si è fermato. C'era il rosso che segnalava, dice però chissà, forse ce ne sarà ancora. O forse non c'era neanche il rosso, la spia si era guastata. E a un certo punto, quando siamo lì, per arrivare all'obiettivo, quando sembra che stiamo arrivando al termine, a tutto quello che abbiamo cercato, si spegne il motore, si spegne il desiderio, si spegne la volontà, si spegne la gioia e ci troviamo come avere lottato, ad avere fatto tanto per arrivare in un posto e nel mentre che siamo quasi per arrivare, io dico prima ancora di vedere se il posto dove arriviamo è bello, ecco perché anche quella può essere una delusione, ma in questo caso prima di arrivare, prima di concretizzare, prima di arrivare alla meta, prima di arrivare a quello che abbiamo tanto desiderato, si spegne qualche cosa, si blocca qualche cosa, si rompe una parte del motore e restiamo lì, fermi, bloccati, senza più voglia, senza più capacità, senza più forza per andare oltre. È finita la benzina. E lì poi dobbiamo andare a cercare altra benzina, dobbiamo rifare il pieno, dobbiamo cercare, ma non abbiamo colto quell'occasione, non abbiamo preso quella decisione, perché si è spenta l'energia. Siamo arrivati in un momento dove tutto quello che usavamo come energia è finito, blackout. Io credo che la nostra vita è una serie di salite, discese, montagne, pianure, difficoltà, e siamo come delle macchine, permettetemi questo esempio, che hanno bisogno di riuscire a camminare in tutte le difficoltà, in tutte le situazioni, ma che hanno bisogno di scoprire un carburante vero, hanno bisogno di scoprire una benzina vera, hanno bisogno di sperimentare una forza reale che va oltre, che supera. E questa mattina vogliamo un attimo dipingere insieme questa forza tremenda che è l'amore, con la A maiuscola, da cui poi vengono gli altri tipi di amore. L'amore agape, per dirlo con la parola greca che lo descrive, l'amore di Dio. E voglio leggere un'altra parte della scrittura che può sembrare che non c'entri, ma ci fa capire già qualche caratteristica di questo amore. Nella prima Re, capitolo 3:26, se qualcuno lo vuole prendere, se no non c'è bisogno, si svolge una situazione un po' particolare per chi se la ricorda. Ci sono due prostitute a cui nasce un bambino, e poi a una di queste due il bambino muore. E a questo punto succede tutta una specie di confusione in cui ognuno delle due prostitute sostiene che il bambino che è morto non è quello suo, quindi pretende il bambino. E questa scena di conflitto, di tensione, viene portata all'osservazione di Salomone, il re, che in qualche modo sicuramente era già conosciuto per la sapienza, ma che si trovava di fronte a un problema difficilissimo, quello di stabilire di chi era quel bambino. Non c'erano le prove del DNA, non c'erano tutti questi sistemi, quindi ci voleva una rivelazione di Dio, ma in questo caso vediamo che Salomone non ha bisogno neanche di una rivelazione, lui fa in un modo tale in cui viene fuori chi realmente è la madre. E come fa? Sapete come fa? Si fa amministratore della giustizia. Allora dice: tu dici che è tuo figlio, dice una donna, tu dici che è tuo figlio, cioè ora facciamo una cosa, io prendo la spada, lo divido in due, quindi te do un pezzo a te e un pezzo a te, così risolviamo la situazione, la giustizia, ecco, spacchiamo in due e così sarete tutte e due soddisfatte. A quel punto, guardate un poco, i due atteggiamenti delle donne. Una cominciò a dire: sì, ci sto, va bene. L'altra disse: no, io preferisco che lo prenda l'altra donna. Leggiamo questo verso, infatti. Dice: allora la donna di cui era il bambino vivo, sentendosi commuovere le viscere per amore del suo figliuolo, disse al re: signore mio, date a lei il bambino vivo e non l'uccidete. No, ma l'altra diceva: no, non sia né mio né tuo, si divida. Capite bene che da questa reazione il re Salomone capì chi era la madre. Chi era la madre? Come dire, l'amore reale. Ed è questo già un tipo di un amore grandissimo. Desidera il bene dell'altro, indipendentemente. Guardate, mettiamoci un attimo nel cuore di questa madre. La rabbia avrebbe potuto farle dire come l'altra: no, ma perché lo deve avere lei? Ma perché se è mio, lo devo avere io. Ma l'amore opera qualcosa di grande. Dice, anche se io ho ragione, anche se io sono la madre vera, preferisco dare questo mio figlio affinché viva. L'amore difende, l'amore vero, l'amore di Dio, di cui questa è una espressione molto piccola. Dà, non prende, non cerca, non chiede, non pretende, dà. E mi colpisce come è scritto, sentendosi commuovere le viscere per amore. L'altra volta leggevo, nella scrittura si parla spesso, quando si parla dell'amore, di viscere. E uno dice, ma che c'entra lo stomaco con... Ma sapete che gli studiosi stanno scoprendo che nello stomaco c'è come un secondo cervello? Ci sono delle terminazioni nervose incredibili. Sono più gli stimoli che dallo stomaco vanno al cervello che quelli che dal cervello vanno allo stomaco. Potrebbe sembrare strano, dice, ma di solito lo stomaco... L'altra volta parlavamo di qualcuno a cui Dio aveva detto che lui nel corpo era le viscere, erano gli intestini, no? Altro che, si sta rivalutando tantissimo il cervello dello stomaco, le viscere. Come dire, il cervello è come se dà un contatto, ma lo stomaco risponde, è come il tornasole, è come quello che testa le emozioni. E non è strano che tante volte ci sentiamo il problema allo stomaco, ci sentiamo una cosa qua allo stomaco, sentiamo... Lo stomaco ha come un linguaggio grande, guardate, la scrittura già lo aveva scoperto più di 4.000 anni fa, quando parla delle viscere di misericordia, le viscere, dice, ma che c'entra lo stomaco? Ora si sta scoprendo, dopo tanto tempo, e la donna prova questo amore fortissimo, questa emozione fortissima, ma che è un'emozione che viene dall'amore vero, dall'amore di Dio. Tant'è vero che dice, preferisco dare, preferisco perdere, preferisco rinunziare pur di vedere la vita. Guardate, in piccolo è un poco quello che in grande abbiamo visto essere l'amore di Dio. Se noi leggiamo la scrittura in quel Giovanni 3,16, così conosciuto, ma Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliuolo unigenito affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio ha tanto amato. Io credo che questa mattina, se vogliamo scoprire l'amore, dobbiamo cominciare a capire, a credere, a ricevere la testimonianza dell'amore supremo. Se non facciamo un'esperienza dell'amore supremo, se non scopriamo cos'è l'amore con la A maiuscola, io credo che noi non riusciremo ad esprimere amore, non riusciremo a esprimere lo stesso tipo di amore, saremo nei panni della donna che dice no, non lo posso avere né io né tu, allora meglio morto, come tante volte è il ragionamento umano, se io non posso avere quello che amo lo distruggo. Non so se avete mai riflettuto a questo meccanismo, che è un meccanismo morboso, un meccanismo distruttivo che tante volte ci fa vivere un rapporto odio-amore con le cose. Quante volte ci siamo innamorati di una cosa, anche di una cosa fisica, non stiamo parlando di innamorarsi di uomo, donna. Quando ci siamo innamorati di una cosa, l'abbiamo cercata di avere, l'abbiamo coltivata, poi alla fine questa cosa non ci è piaciuta, ci ha creato problemi e l'abbiamo odiata. Conosco tante persone che hanno amato fortemente delle cose che lo hanno distrutte, che sono amato fortemente il gioco, e a un certo punto, quando il gioco gli ha rubato tutto, gli ha distrutto la famiglia, hanno generato un odio fortissimo per quello che amavano. E così con tante cose della nostra vita che abbiamo amato fortemente, a un certo punto ce ne dobbiamo liberare, le dobbiamo distruggere, anche cose buone. Allora capiamo che per vivere un amore abbiamo bisogno di riferirci al Padre dell'amore. In Geremia 31,3 è scritto: da tempi lontani l'Eterno mi è apparso. E che cosa ha detto? Sì, io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Questa è la prima, il primo dato che abbiamo bisogno questa mattina di avere fisso, di avere chiaro. L'amore di Dio è un amore eterno. Anche se noi lo abbiamo visto manifestare fortemente in Gesù, l'amore di Dio è una forza che viene dall'eternità e che dall'eternità raggiunge questa mattina la mia vita, la tua vita. Il desiderio di amore di Dio è qualcosa di grande. E se non lo comprendiamo, se non lo vediamo, vivremo nella paura. Se ci guardiamo intorno e pensiamo: ma dov'è l'amore di Dio? Se guardiamo intorno e diciamo: ma dove si esprime l'amore di Dio? Noi non lo vedremo. Ecco perché abbiamo bisogno di una rivelazione, abbiamo bisogno di conoscerlo personalmente, perché se ci guardiamo intorno vedremo una realtà dominata dal male, dominata dall'ingiustizia, dominata dalla perversione, anzi dove il male va aumentando esponenzialmente, e diremo: ma dov'è l'amore di Dio? Dov'è Dio? Dov'è il suo amore? L'amore è qualcosa di forte. In Cantico dei Cantici troveremo che l'amore è più forte, ed è forte come la morte. E nel verso, capitolo 8, verso 7, continua e dice che le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore e i fiumi non potrebbero sommergerlo. Ma di quale amore sta parlando? Cantico dei Cantici certamente è tutta una parodia di un amore reale, ma è l'amore tra Dio e la Chiesa. È un amore forte, è un amore con che Dio ci vuole fare sperimentare. È un'energia grande per la quale tu potresti dare tutto te stesso. E questa mattina io so che Dio vuole creare questa energia nuova in tutti noi, vuole riempire i nostri serbatoi con questa spinta. A me tante volte capita, per volta forse ve l'ho testimoniato, in certi momenti di percepire questo amore fortissimo e mi spavento. Seppure mi attrae, mi spavento, perché sento che questo amore è così forte che mi porterebbe a fare qualunque cosa per gli altri. E io credo che tante volte lo abbiamo visto nelle vite dei martiri, nelle vite di tante persone che, spinte da questo amore tremendo, hanno persino perso la loro vita per darla agli altri. E questa è la potenza dell'amore di Dio, come troviamo in tante parti della Scrittura. In Giovanni 15,13 è scritto: nessuno ha amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici. Vita per i suoi amici, ma la cosa va più in là, perché Dio ha dato la vita per i suoi nemici. Questo è incredibile. Già è difficile dare la vita per i propri amici. Uno gli può dare il tempo, gli può dare una consolazione, gli può dare due ore, tre ore di telefono al giorno, gli può dare, non so, gli può dare soldi, ma dare la vita, immaginiamoci per i nemici. E quello che vogliamo vedere è fermarci un attimo in un'altra parte della Scrittura, in Prima Giovanni 4,10, troviamo una definizione dell'amore profondo di Dio. Dice così, prima Giovanni 4:10, in questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. In questo è l'amore, fratelli, non che noi abbiamo amato, ma che Lui ha amato noi. E al verso 16, sempre dello stesso capitolo, è scritto: e noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Questa mattina io ho bisogno di conoscere l'amore che Dio ha per me per poter provare lo stesso tipo di amore per gli altri, per i miei fratelli, per i miei simili. Ho bisogno di conoscere le viscere di misericordia di Dio per poter provare questo amore grande per gli altri. Non c'è un altro sistema, non c'è un'altra scuola di amore. Ho bisogno di scoprire l'amore di Dio in una maniera nuova. Ho bisogno di accorgermi che Dio mi ama, sta soffrendo per me, sta desiderando il mio bene in ogni momento. E non quando le cose mi vanno semplicemente bene. E non quando tutto scorre nella mia vita senza ostacoli, ma ho bisogno di scoprire l'amore di Dio proprio quando non ce la faccio, quando sono giù, quando sono in crisi. Lì ho bisogno di scoprire un amore costante che non dipende dal mio comportamento, non dipende dai miei errori, non dipende dalle mie cadute. Sapete, molti di noi ancora non hanno scoperto l'amore profondo di Dio e vivono ancora una sorta di legalismo, di giudizio. Giudicano senza comprendere la misericordia di Dio, senza comprendere che quello che li ha liberati è l'amore di Dio. Non è il tuo desiderio di cambiare, non è il tuo sforzo, non sono le tue capacità, ma è l'amore di Dio che sta lavorando nella tua vita. L'amore di Dio sta vincendo il tuo male. Non c'è un altro sistema, l'amore vince il male. Ecco perché è scritto: vincete il male col bene. Dio sta vincendo la nostra vita, la sta conquistando con l'amore. E abbiamo bisogno di accorgercene, perché questo diventerà la nostra forza di conquista per gli altri. E l'amore è scritto ancora in Proverbi 10:12. Copre ogni fallo, ogni peccato, mentre l'odio provoca liti. E chi copre i falli si procura amore. Guardate, una doppia azione. L'amore copre ogni peccato, e chi copre il peccato procura amore. Ma quale amore? Quale amore questa mattina ha questa potenza di perdonare, di coprire, di superare? Quale amore? Dove attingeremo questo amore? Hai bisogno di renderti conto che il tuo amore è limitato. Se hai amato con il tuo amore, fratello o sorella, c'è un momento in cui questo amore si trasformerà in rabbia, odio, indifferenza. Arriverai a capolinea, non ce la farai più. E lì è il momento di scoprire l'amore del Padre. Dicevo poco fa, quando si prova questo genere di amore, si potrebbe fare qualunque cosa per gli altri. Si potrebbe dare la propria vita. Si potrebbe realmente spendere tutte le proprie energie, tutte le proprie risorse. Ecco perché si ha paura di questo amore, perché l'amore ti costringe. E noi non vogliamo essere costretti, ma l'amore di Dio è una costrizione bellissima. E questa mattina io prego che ognuno di noi possa desiderare questa costrizione, questa spinta nella propria vita. Se tu la cominci a percepire, ti accorgerai che è la più vera, è la cosa più bella, anche se è dolore, amore e dolore. Perché quando ami, soffri. Quando ami, soffri perché vedi il problema degli altri, vedi la sofferenza. Riuscite a immaginare un po' la sofferenza di Dio, insieme al suo amore, nel vedere ognuno di noi, al quale può dare la sua medicina, e vedere noi che diciamo no, sputiamo la medicina, no, non la vogliamo, no, non ci credo, non è vero che io sto male, non ho bisogno della medicina, non ho bisogno di Gesù, non ho bisogno della sua salvezza, non ho bisogno di una nuova vita, non ho bisogno. È Dio che per comprare questa medicina ha speso tutto, ha speso ogni cosa, è lì impotente. L'amore non può schiacciare l'altro, non può fare come facciamo noi con i nostri figli quando gli dobbiamo dare da bambini uno sciroppo, glielo facciamo in qualche modo, per supposta, per clistere, gli teniamo il naso, insomma facciamo un sacco di operazioni per costringerli a prendersi la medicina. L'amore rispetta la tua libertà, ma soffre tremendamente. Perché? Perché l'amore ha la soluzione per te, l'amore ha la risposta per il tuo problema, ma non te la impone, non te la sbatte in faccia, è lì e ti dice ti amo, ti amo, ti amo, accorgiti, accogli, accogli. Allora immaginatevi, non so se vi siete mai trovati nei panni di una persona che può dare una soluzione vitale e gli altri non la ricevono, non la accolgono, non la prendono. Vi è capitato mai? È tremendo, immaginiamoci Dio che col suo amore sta desiderando il bene di ognuno di noi e noi che diciamo no. Non è possibile, non ci credo, non voglio. L'amore soffre ogni cosa, la carità soffre, l'amore di Dio soffre in questo momento per ognuno di noi. Io vorrei che ci alzassimo in piedi. Questo messaggio va trasmesso al di là delle parole. Le parole mi mancano. Potrei dirne tante, ma so che le parole non riescono a comunicare questa realtà. E quindi sento che per un momento, ecco, proprio come fine del messaggio e come preparazione anche alla Santa Cena, a questa cena di amore, a questo contatto di amore, di chi per amore ha dato tutto, se stesso, di chi ha preso il male di ogni uomo, per la gioia del vederlo libero, potessimo un attimo riflettere, lasciare che lo Spirito Santo ci possa trasmettere internamente questa realtà, questa rivelazione dell'amore di Dio. Alleluia, Signore, alleluia, alleluia. Signore, in questo momento vogliamo aprire gli occhi in una maniera diversa sulla potenza del Tuo amore, su questa energia grandissima che Ti ha spinto a dare Te stesso, a dare Gesù per la nostra salvezza. Signore, in questo momento apri gli occhi del nostro cuore, affinché possiamo scoprire quale sia la grandezza, la profondità, l'altezza del Tuo amore, dell'amore con cui stai amando ognuno di noi,
ognuno di questi miei fratelli. Oh Spirito Santo, in questo momento trasmetti questa rivelazione e fa sì che ci possiamo aprire a questo amore, che possiamo accoglierlo, che possiamo crederci, che possiamo riceverlo, che possiamo cominciare a viverlo come energia motivante, come la forza più grande che ha costretto Dio a morire per noi e che può costringere noi a dare la nostra vita per gli altri. Io ti chiedo, Signore, che questa sorgente di energia grande, forte, potente, sia illuminata in ognuno dei miei fratelli in questo momento. Oh Signore, perché con questa forza non avremo ostacoli, con questa forza non ci fermeremo di fronte a difficoltà, con questa forza, Signore, potremo superare ogni cosa. E grazie perché nel tuo amore c'è anche conoscenza e discernimento. Non è un amore astratto, ma è un amore fermo, forte, che ci conduce, che ci guida, che ci porta. Vieni, Signore, con questa potenza di amore nella vita di ognuno di questi miei fratelli, Signore. Carica, Signore, metti questa nuova energia. Fai capire la limitazione dell'amore umano, fai capire come non arriveremo da nessuna parte se ci fondiamo solo sull'amore umano, sui sentimenti, Signore, ma apri i cuori al tuo amore, Signore, questa mattina, perché possiamo riempirci di questo amore, perché possiamo traboccare di questo amore, Signore, perché possiamo sentire questa forza nuova che non si esaurisce, che non finisce, che anche quando ci saranno le salite, anche quando ci saranno le difficoltà, continuerà a muovere la nostra vita, continuerà a spingere la nostra vita, Signore. Oh Signore, alleluia, alleluia. E io voglio invitare questa mattina a venire qui avanti quelli di voi che hanno sensazione di riserve esaurite di questa energia di amore. Voglio invitare qui davanti proprio perché realmente quella carità, quell'amore che si è raffreddato in te o che ancora non si è acceso abbastanza possa veramente sorgere, possa crescere, possa svilupparsi. Voglio invitarti avanti realmente a lasciarti riempire, a fare il pieno dell'amore di Dio. Perché Lui vuole riempirti, vuole farti vivere questa potenza di amore. Lui vuole accendere questa energia forte, grande, non egoistica, non relativa, ma questa forza grande la vuole accendere in te. E allora vogliamo essere riempiti da questa forza. E vogliamo pregare insieme per quelli che sentono il bisogno di essere riempiti in questa nuova energia, in questo battesimo dell'amore, in questo bagno dell'amore, dell'amore di Dio, che quando cominci a viverlo, niente e nessuno ti separerà. Potestà, principati, nudi, nudità, digiuni, veglie. Quante cose la nostra vita comporta, e io ti dico che in queste cose scoprirai più fortemente l'amore di Dio, scoprirai questa energia. Nel deserto scoprirai l'energia di Dio, scoprirai l'amore di Dio e ti sosterrà e diventerà una forza trascinante, una forza sempre più grande. Brucerai di questo amore per quelli che sono intorno a te, perché li vedrai come Dio li vede. Non li vedrai più con i tuoi bisogni, non vedrai più cosa posso fare a questa persona umanamente, ma vedrai gli altri come Dio li vede, con l'amore consumante che c'è nella realtà di Dio. E questo diventerà la tua energia, la tua forza. Chi vuole fare questa energia, di questa energia, il centro della sua vita? Chi vuole mettere al centro della sua vita l'amore di Dio? Voglio invitarti a venire avanti come un atto di disponibilità a questo, proprio perché questa sia la fonte di tutto quello che sarà il tuo cammino. Alleluia, alleluia, alleluia. Let's make care the ones who wonder. Let's make care the lost one. Let's make care the ones my fall. Let's make care the ones my kiddor. Let's make all the world wonder. Oh Signore, alleluia, 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 alleluia. Share the climax wonder, alleluia. Signore, prima di pregare, vogliamo chiederti anche perdono, voglio chiederti perdono insieme agli altri per quante volte abbiamo messo al centro della nostra vita altre energie, altre fantasie, altre illusioni che poi ci hanno lasciati con l'amaro in bocca, ci hanno lasciati con la distruzione. E questa mattina ti diciamo, Signore, al centro della nostra vita vogliamo mettere il tuo amore, Signore, un amore che non finirà mai. Un amore che non tramonterà, un amore che non solo ci guarirà, ma ci darà una potenza di vita nuova, uno slancio, un discernimento, una sapienza nuova, Signore. Alleluia. Grazie, Signore. Alleluia, alleluia. Signore, ti voglio pregare per questi fratelli che sono venuti avanti, Signore. Grazie perché il tuo Spirito, Signore, è colui che ha creato il desiderio di te, Signore, ed è colui che lo soddisfa ancora in questo momento. E il tuo amore in questo momento supera le barriere, supera i blocchi, supera le paure, Signore. Oh Signore, e incontra la vita di questi cari, Signore. Oh Signore, vieni con il tuo amore.